Black holes.
Black holes. Black holes.
Buchi neri del palinsesto di blackout
che risucchiano detriti e altri contributi orbitanti.
Tratto da radiocane.info.
Il reparto di medicina penitenziaria, detto così in termini ospedalieri, ma in realtà è un reparto normale, carcerario, come siamo abituati a vederlo, esiste a San Paolo dal lontano 2004. Quindi dal lontano 2004 allora la struttura ospedaliera San Paolo, per competenza geografica, era responsabile solamente dell'assistenza dei detenuti di opera, che transitavano per opera. Inizialmente era una sezione specialistica di 15 posti letto dove all'occorrenza venivano inviati i detenuti. È un reparto situato, diciamo, a piano terra degli ambulatori, quindi è proprio attaccato al poliambulatorio centrale, vicino al CUP, quindi al piano rialzato abbiamo la maternità e la sala parto, e di fianco sull'altro lato, da parte opposta dell'ambulatorio, c'è la camera operatoria. Quindi una posizione abbastanza infelice, perché nell'eventualità, per esempio, di un attacco per voler liberare un detenuto, sarebbe stato una carneficina, secondo il mio punto di vista, perché è un posto dove il passaggio e la frequentazione della popolazione, dell'utenza, è abbastanza elevata. Si calcolano almeno 1000 persone al giorno che ci passano per questo posto qui. Dal corridoio appare una semplice parete color verde che non dà l'impressione che dietro ci sia un intero reparto. Non c'è nessuna targa, nessuna indicazione neanche segnaletica, perché è prevista che in tutti gli ospedali ci siano indicazioni per un servizio reparto. Invece per questo completamente anonimo, sia nella segnaletica sia proprio sulla facciata proprio d'ingresso. Mentre invece, se poi si fa il giro dall'esterno, che oltre questa parete verde, vediamo un intero reparto che già esisteva, completamente ristrutturato e completamente ingabbiato, cioè tutte sbarre che circondano questo reparto. Per i primi tempi funzionava abbastanza, diciamo, all'insaputa di tutti, più o meno in ordinamento tranquillo, quando poi, dopo, con il varo di una nuova legge di riforma penitenziaria che recepiva già un decreto del 2007, decreto legislativo del 22 gennaio del 99 numero 230, quindi riprendeva questo DPR per dire che l'assistenza sanitaria, che prima era di competenza del Ministero di Grazia e Giustizia, adesso passava con questa nuova riforma al Servizio Sanitario Nazionale, quindi di conseguenza alle varie regioni, perché la sanità è regionalizzata, e in più poi a cascata le varie aziende sanitarie o ASL, come intendiamo noi. Con questa riforma hanno iniziato a costruire quindi le carceri all'interno dei vari ospedali, e quindi noi da quell'anno lì, cioè nell'anno successivo del 2010, siamo diventati anche responsabili da competenze sanitarie degli altri carceri della Lombardia, che sono 4 nel milanese, più tutti i servizi anche territoriali che afferiscono agli ex SERT, cioè il settore delle devianze e tossicodipendenze. E in più, dopo il 2010, allora c'è stato poi per la prima volta l'insediamento di un amministratore prettamente leghista, con l'assessorato anche leghista che c'era a quel tempo, si decise anche di costruire una sezione del 41 bis, previsti due posti letto, in aggiunta ai 15 che ormai oggi sono diventati 20. Quindi attualmente abbiamo un reparto con una capienza di 20 posti letto per detenuti ordinari e due posti letto per 41 bis. Quindi con questa riforma tutto il personale, i beni, i materiali, tutto è passato sotto il patrimonio della gestione del Servizio Sanitario Nazionale, e quindi i detenuti, alla stregua dei normali cittadini, devono avere gli stessi diritti e doveri. Quindi tesserino sanitario, se straniero l'STP, tesserino provvisorio, e poi anche esenzioni se uno ha diritto o non ha diritto, quindi alla pari di qualsiasi cittadino italiano. Che però questo, diciamo, non è che sia stato molto attuato nella sua interezza, perché, diciamolo chiaramente, il Servizio Sanitario Nazionale è stato emanato nel 78 e già dopo pochi anni lo stavano già modificando perché non reggeva finanziariamente, quindi l'introduzione di prime partecipazioni alla spesa, ticket, eccetera. Questa della riforma carceraria è del 2008, quindi sono 30 anni ci sono voluti per fare questo dopo il varo del Servizio Sanitario Nazionale, quindi figuriamoci se adesso che il Servizio Sanitario Nazionale non funziona più per noi, se adesso può funzionare per loro. E difatti non funziona. Tante pecche ci sono, un esempio della cartella informatica piuttosto che del fascicolo sanitario personale del detenuto, che normalmente un cittadino viene seguito, se c'è il suo fascicolo questo lo può consultare, vederlo tutto, invece un detenuto attualmente qualsiasi struttura che magari fa delle visite, dei controlli, poi non è tenuto a trasmettere se il detenuto va in un'altra città e ha bisogno sempre di cure ed esami. Non c'è questo scambio di informazioni, quindi la trafila inizia sempre da capo, si perde tempo. L'impatto, diciamo, è stato grosso perché prima di tutto la struttura è stata creata in un posto già costruito, quindi una struttura precedentemente che era dedita al servizio e al ricovero. Questo è stato sottratto all'assistenza di tutti per costruire questa struttura speciale. Poi c'era il problema di pericolo, perché appunto il rischio c'è in quell'ubicazione, è normale che qualsiasi cosa che uno faccia di doloso ci può andare di mezzo tanta altra gente che non c'entra nulla. L'altro era appunto che la continua militarizzazione che si è evidenziata soprattutto quando sono iniziati ad arrivare i detenuti soggetti al 41 bis. E siccome sono arrivati personaggi del calibro di Totò, Riina, Provenzano, tutti al San Paolo, ogni volta che arrivavano era sempre una scena che difficilmente un cittadino può immaginare. Si iniziano dalle ronde mattutine interne, da quelle esterne intorno alla struttura, addirittura intorno al quartiere, addirittura l'elicottero e addirittura anche agenti sul tetto del CUP, perché appunto è lì vicino alla struttura, con fucili spianati e puntati, e quindi la gente anche che si spaventava, l'utenza, no? Con questo sforzo di esuberanza proprio nel voler mostrare, diciamo, la loro fisicità, la loro forza, da far preoccupare anche la gente. Quando c'era poi che c'era il trasferimento interno dei detenuti verso i servizi perché dovevano accedere magari in radiologia piuttosto che in medicina nucleare o piuttosto in altri servizi, l'ospedale si bloccava tutto, tutti gli ascensori pure, tutti i vari accessi dai piani agli altri, superiore e inferiore, anche quelli bloccati, si fermava tutto per far passare la carrozzina o il lettino col detenuto legato, un po' camuffato. Col tempo si è un po' modificata, forse per problemi di costi, può darsi, perché tutto quell'apparato di controllo che andava dall'elicottero fino al personaggio sul tetto aveva sì un costo esorbitante, per cui attualmente diciamo è forma più soft, più leggera. Però è significativo il fatto che una minima struttura carceraria può mettere condizionare tutta l'attività dell'ospedale, e difatti lo dice un articolo del decreto legislativo che diceva prima che in situazione di emergenza tutto il personale di assistenza è assoggettato alle direttive del personale di grazia e giustizia. Potremmo essere trasformati in potenziali, tra virgolette, secondini, perché lo decidono loro, perché la necessità lo impone, quindi l'emergenza fa sì che anche tu ti trovi, diciamo così, spiazzato, no? Un altro aspetto poi era anche quello, oltre alla militarizzazione e la presenza massiccia delle forze, polizia penitenziaria piuttosto che altri, perché partecipavano poi anche carabinieri, polizia, se non anche vigilanza interna, c'era il problema anche delle telecamere. Sull'ingresso di questa medicina penitenziaria c'è un corridoio dove è pieno di telecamere, ma anche tutti i percorsi che vanno ai vari servizi. Tutto il personale, l'utenza, viene continuamente sottoposto a sorveglianza, che loro dicono che non viene usato, però. Non sappiamo bene come comportarci, perché noi, essendo anche noi come usi RLS, avevamo diritto anche ad entrare nelle carceri per fare ispezioni, o perché chiamati dai lavoratori, perché eletti dai lavoratori. Bene, a noi dell'USI, per esempio, l'accesso era negato, non potevamo svolgere la nostra attività di RLS, e né tantomeno quella che gli altri sindacati facevano quando ci sono da rinnovare il consiglio della RSU. Quindi sono tante libertà che vengono compresse, come quelle anche sindacali, che fanno sì che il San Paolo ormai è diventato un banco di prova, come anche le cooperative che allora, quando è nato il San Paolo, stavano iniziando a venire fuori. E mi riferisco all'afflusso delle cooperative all'interno delle strutture, che per quanto riguarda l'ospedale vero e proprio non sono presenti, se non in psichiatria. Però per quanto riguarda le carceri, il personale è tutto, diciamo, proveniente dalle varie cooperative, dai gettonisti, da contratti vari, liberi professionali, co-co-co, eccetera, tutto con questa forma di precariato. E che invece adesso il Covid ha peggiorato. Abbiamo dovuto anche denunciare con qualche esposto che l'assistenza sanitaria era a livelli minimi, nel senso che si parlava di un infermiere per turno in tutta la struttura di opera che può ospitare 1.400-1.800 detenuti. Quindi questa è un po' la situazione che stavamo vivendo anche sotto il periodo Covid, e che il personale interno ospedaliero veniva costretto con ordini di servizio ad andare a svolgere, a volte con intenti punitivi, all'interno delle carceri. Nel senso, tu lavori in medicina, mi stai sulle palle perché hai rifiutato qualcosa, bene, io ti trasferisco a lavorare nelle carceri. Ho qui sotto mano una delibera dell'azienda sanitaria San Paolo San Carlo, che però le hanno fatte anche tutte le altre aziende lombarde pure, che dice: indizione, avviso pubblico aperto e straordinario per l'acquisizione di manifestazioni di interesse per il conferimento di incarichi liberi professionali / cococò ad infermieri con cittadinanza ucraina. Quindi quest'estate, Covid quasi terminato, diciamo, la carenza degli infermieri, anche le dimissioni degli infermieri sono state moltissime. Cioè, questo ha messo proprio in difficoltà la maggior parte delle strutture pubbliche, dove i ritmi, non ritmi stressanti, non si parla di turnazione normale, si parla di turnazione di 12 ore ormai assodate per tutti, no? Munite ad un controllo eccessivo e repressivo di essere poi sballottolati da un reparto all'altro, ha fatto sì che molti si licenziassero e molti rinunciassero addirittura all'attività di svolgere infermieri. Questo è stato un espediente per acquisire del personale di cittadinanza ucraina, per far vedere, anche manifestare anche una solidarietà fittizia a degli infermieri che venivano comunque assunti sempre in forma precaria con contratti cococò. Andando avanti poi nello scorrere di questo bando, quando l'amministrazione delibera, dice di approvare il bando di questo avviso per gli infermieri ucraini che svolgeranno attività sanitaria da effettuarsi presso le strutture penitenziarie e i presidi ospedalieri San Paolo e San Carlo. Questo è quello che è successo quest'estate. Questo bando scadeva a novembre 2022 e quindi non so adesso se sono arrivati gli infermieri ucraini che fanno assistenza nelle carceri milanesi. Il problema anche è del verificare il controllo di chi arriva, di chi non arriva, perché questi sono arrivati con procedura d'urgenza, addirittura certi requisiti vaccinali non sono previsti per loro, invece che a chi partecipa come italiano a un concorso, un avviso, deve anche avere l'obbligo vaccinale assolto. Quindi si va ormai non più a una regola precisa per tutti, ma con qualcosa che viene applicato a seconda dei casi, per cui cittadini immigrati di serie A, cittadini immigrati di serie B che arrivano con i barconi. Come segreteria aziendale Usi Sanità abbiamo aderito all'appello morire di pena, però diciamo questo argomento lo stiamo affrontando solo adesso, perché proprio quando si prevedeva l'istituzione e la costruzione di questa mini sezione del 41 bis, molte forze sindacali si sono mobilitate, nel senso che oltre a noi come Usi c'era anche USB aziendale e anche il comitato difesa San Paolo San Carlo, che esiste ancora, e che nel lontano 2012 organizzammo un'assemblea pubblica cittadina nel quartiere Barona proprio su questa tematica qui, evidenziando tutti i temi che ho esposto in precedenza, no? Dal fatto che l'hanno costruita all'insaputa di tutti, non hanno chiesto pareri o meno su fattibilità o meno, se poi era meglio costruirla un po' più in là piuttosto che non costruirla affatto. C'era anche l'elemento che eravamo contrario proprio all'articolo 41 bis, per noi sanitari è inammissibile digerirlo, perché se uno deve pensare alla salute di una persona oppure anche al suo stato psicofisico, il regime 41 bis va proprio il contrario. È una lenta agonia, una tortura che non finisce più, oltre a tutte le varie, diciamo, motivazioni che erano prettamente di sicurezza, di lavorativa, di compromissione, anche di libertà sindacale e agibilità pure, c'era anche questo aspetto qui che come professionisti, se vogliamo usare questo termine della salute, lo troviamo proprio inammissibile questo articolo giuridico, che è stato anche, diciamo, condannato dalle varie espressioni della Corte Europea, che è stato detto che doveva essere provvisorio, ma provvisorio non è mai stato. E quindi abbiamo fatto questa assemblea pubblica, che tra l'altro non ha avuto un grosso riscontro di partecipazione, visto che l'argomento era specifico solo questo, però è stato portato avanti continuamente, anche perché a volte il fatto di digerire questa militarizzazione a volte ci cambia poi pian piano anche la vita. Faccio un esempio: il personale di polizia penitenziaria che è addetto al carcere dovrebbe andare in mensa senza le armi, e invece continuamente sono in mensa con pistoloni e che fanno esibizione spavalda di queste cose in un ambiente dove la mensa, che pericolo c'hai? E invece il pericolo è rappresentato da loro che hanno le armi, come anche i rischi accidentali di colpi che sono successi pure, eh? In pronto soccorso è partito un colpo ad altezza d'uomo di guardie interne che ha perforato la sala dove ci sono personale addetto ai filtri per i vari pazienti. E quindi abbiamo fatto questa battaglia qui, che col tempo pian piano si è un po' esaurita, però qualcosina ogni tanto è stato tirato fuori sotto il periodo del Covid. Non a caso, diciamo, il Covid, per quanto riguarda chi era all'interno delle carceri, è stato, diciamo, 100 volte peggio rispetto a chi era fuori. Senza assistenza sanitaria non c'era possibilità di avere spazi adeguati per vivere, prevenzione, insicurezza, e quindi le morti sono state anche parecchie in queste strutture. Siamo solidali con le varie iniziative e mobilitazioni che ci sono in questi giorni. All'interno, bene o male, cerchiamo anche noi di veicolare qualche informazione fra il personale e i lavoratori, perché appunto non è un problema che riguarda solo alcune parti della popolazione, ma è un problema che riguarda tutti. TSO, che attualmente viene attuato soprattutto per i pazienti psichiatrici, può essere esteso tranquillamente a tutte le varie categorie. In materia sanitaria è responsabile il comune, il sindaco o a sua invece l'ufficiale sanitario che ne dà disposizione, perché è responsabile della salute dei cittadini. Quindi anche una struttura aziendale ha la facoltà di poter chiedere, perché deve chiedere, non può attuare di sua iniziativa il TSO. Però questo può andare in contrasto col fatto che è previsto anche il testamento biologico, no? Non so cosa prevarrà su questi due ordinamenti, se il TSO oppure il testamento biologico. Le possibilità sono, secondo il mio punto di vista, perché ho sentito anch'io dire che qualcuno ha chiesto al Comitato Bioetico Nazionale di esprimersi in merito. Però il problema è che questo comitato a livello nazionale non credo che possa entrare nel merito specifico di un paziente che è collocato in una struttura sanitaria, e sappiamo che ormai tutte le strutture sanitarie sono autonome, anche se sono del servizio sanitario pubblico, però sono autonome nel modello gestionale. La possibilità di chiedere un TSO oppure un'alimentazione forzata parte appunto dalla struttura del San Paolo. Il medico che segue direttamente il paziente, il primario della medicina penitenziaria, che chiede all'autorità comunale di applicare il TSO per poi provvedere ad alimentare in modo forzato, oppure chiedere anche l'espressione del comitato etico che c'è a livello aziendale, che esistono in tutte le strutture pubbliche. In quanto autonome esiste un proprio comitato etico che decide sui casi spinosi che si verificano in quel contesto geografico a cui tutti afferiscono come ospedale poi dopo. Quindi il comitato, sono sanitari, dell'ospedale San Paolo, e sono problemi che coinvolgono vari organismi diversi, che non so se per rimpallarsi a loro volte le varie responsabilità che nessuno vuole prendere. Non credo che il sindaco Sala, dopo che il PD ha fatto le sue visite in carcere, avvallerà anche un trattamento sanitario obbligatorio. Almeno politicamente parlo. Per me bisogna far pressione sui medici di San Paolo.
Black holes.